Bentornati carissimi amici, bentornati insieme per fare questa consueta passeggiata attraverso il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Questa sera passiamo al capitolo 8 del libro di Giosuè e vedremo come il popolo di Israele riporta una vittoria presso la città di Ai. Poi è riferito il fatto di Giosuè che legge le benedizioni, le maledizioni contenute nella legge. Come abbiamo visto nel capitolo 7, Israele dovette subire un'ignobile sconfitta presso la piccola città di Ai, e la ragione della sconfitta era il peccato nell'accampamento. Abbiamo visto che i passi nei peccati della natura sono di un triplice aspetto. Io ho visto, cioè, l'aspetto fisico, io ho desiderato, entra in ballo l'aspetto mentale, ed infine io ho preso, quindi l'atto di volontà. Ora il peccato è stato allontanato e Dio è pronto a dare a Israele la vittoria. Ecco infatti come il Signore incoraggia nuovamente Giosuè. Leggiamo i versetti dall'1 al 7 di Giosuè, capitolo 8. Poi il Signore disse a Giosuè: Non temere e non ti sgomentare. Prendi con te tutta la gente di guerra. Alzati e sali contro Ai. Guarda. Io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città, il suo paese. Tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dietro la città. Giosuè dunque, con tutta la gente di guerra, si alzò per salire contro Ai. Egli scelse 30.000 uomini valenti e prodi, li fece partire di notte e diede loro quest'ordine. Tenderete un'imboscata dietro alla città. Non allontanatevi troppo dalla città e siate tutti pronti. Io e tutto il popolo che è con me ci accosteremo alla città e quando essi usciranno contro di noi, come la prima volta, ci metteremo in fuga davanti a loro. Essi ci inseguiranno finché noi li avremo attirati lontano dalla città, perché diranno: Essi fuggono dinanzi a noi, come la prima volta, e noi fuggiremo davanti a loro. Voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città. Il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra. Nota che Dio dice di prendere tutta la gente di guerra quando sarebbero andati contro Ai. Come abbiamo già detto, Ai rappresenta la nostra natura umana. La carne è il nemico più grande che tu possa avere ed hai bisogno di tutte le risorse che possiedi per ottenere la vittoria su di lei. Ricorderai che alla battaglia di Gerico non dovevano prendere nulla del bottino o delle spoglie per loro stessi. Ma qui Dio dice a queste persone, al popolo di Israele, di prendere ciò che volevano. Perché questa differenza? Bene, ora noi sappiamo che forse in Gerico divampava una malattia di tipo sociale, come ad esempio una malattia venerea. Giosuè non sapeva nulla del germe di questa malattia, ma Dio lo sapeva. Vediamo che la strategia di Dio per vincere è quella di tendere un'imboscata ad Ai. Se leggi il rimanente del testo, vedrai che il piano funzionò come Giosuè aveva progettato, e la città di Ai cadde facilmente nelle mani di Israele. Poiché Ai rappresenta la natura umana, da questo episodio possiamo imparare delle grandi lezioni spirituali. Prima di tutto bisogna valutare il nemico, il suo potenziale. Dobbiamo realizzare che il più grande nemico che io e te abbiamo siamo noi stessi. Ho sentito delle persone dire: Il diavolo mi ha fatto fare questo peccato. Ebbene, non l'ha fatto lui, siamo noi stessi, la nostra natura, ad essere irresponsabili. In secondo luogo dobbiamo esaminare molto attentamente le ragioni della nostra sconfitta. Principalmente la ragione della sconfitta risiede nella nostra dipendenza dalle capacità personali. Ricorderai che le spie dissero a Giosuè: Avrai bisogno solo di 2 o 3.000 uomini per sopraffare la piccola Ai. E noi pensiamo che la nostra natura sia facile da vincere, così dipendiamo da noi stessi per farlo. Dovremmo arrivare allo stesso punto in cui arrivò Paolo quando gridò: Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E così Paolo scrive queste parole in Romani, al capitolo 7, versetto 24. Noi Non possiamo controllare la nostra natura. Solo lo Spirito di Dio può farlo. Cercare di dominare la propria carne è come prendere qualche litro di profumo francese e versarlo su un letamaio, sperando di trasformarlo in un mucchio di sabbia nel quale possano giocare i bambini. Noi non possiamo controllare quella che chiamiamo carne o natura peccaminosa. Dio dice che non possiamo e che solo lo Spirito Santo può controllarla. Cristo non è morto solo per darci la salvezza, ma morì per sistemare questa natura peccaminosa. Sempre Paolo, nella sua lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 3, scrive: «Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne». Questo significa semplicemente che, quando Cristo venne su questa terra, non morì solo per i nostri peccati, per darci la salvezza, morì anche per portare su di sé il giudizio per questa natura peccaminosa, altrimenti Dio non si sarebbe potuto avvicinare a noi. Lo Spirito Santo non poteva toccarci se prima Cristo non moriva per espiare al posto nostro il peccato. Quando venne espiato il peccato, la nostra natura peccaminosa fu condannata. Poi lo Spirito Santo venne nelle nostre vite e mutò, cambiò la nostra sconfitta in vittoria. E come disse Paolo in Galati 2, al versetto 20, «Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La carne, come Ai, questa città, ci sconfiggerà se non dipendiamo dalla potenza dello Spirito Santo per vincere». La sezione di Giosuè, capitolo 8, che va dal versetto 30 al 35, ci porta due capitoli del Deuteronomio. Leggiamoli questi versetti. «Allora Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele, e come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte, sulle quali nessun ferro era passato, e i figli di Israele offrirono su di esso olocausti al Signore, e fecero sacrifici di riconoscenza. E là, su delle pietre, Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli di Israele. Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali, i suoi giudici, stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto del Signore. Gli stranieri, come gli israeliti di nascita, metà dal lato del monte Garizim, metà dal lato del monte Baal, come Mosè, servo del Signore, aveva dapprima ordinato che si benedicesse il popolo di Israele. Dopo questo, Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Dopo la vittoria ad Ai, Giosuè costruisce un altare al Signore, il Dio di Israele, sul monte Ebal. Poi gli israeliti fecero quello che Mosè aveva comandato. E Giosuè lesse le benedizioni e le maledizioni che troviamo in Deuteronomio, capitolo 11, nei versetti che vanno dal 26 al 32. E andiamole a leggere queste cose. «Guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione, se obbedite ai comandamenti del Signore, vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione, se non ubbidite ai comandamenti del Signore, vostro Dio, e se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino, per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese nel quale vai per prenderne possesso, tu pronuncerai la benedizione sul monte Gerizim e la maledizione sul monte Baal. Questi monti non sono forse di là dal Giordano? Oltre la via di Ponente, nel paese dei Cananei che abitano nella pianura di fronte a Gilgal, presso le querce di More? Poiché voi vi accingete a passare il Giordano per andare a prendere il possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà, voi lo possederete e vi abiterete. Abbiate dunque cura di mettere in pratica tutte le leggi e le prescrizioni che oggi io metto davanti a voi. Venne letta l'intera legge di Mosè, non ne lessero solo una parte, ma tutta quanta. Questa doveva essere la legge del paese, ed era tempo che ad Israele fossero ricordate le condizioni di questo patto con Dio. Vi ricordo che stiamo, a beneficio di quanti si fossero messi in ascolto soltanto adesso, che stiamo studiando il libro di Giosuè, libro in cui è scritto come Giosuè, quest'uomo, affronta la guerra e conquista la terra promessa. La parola chiave di questo libro è possesso. Abbiamo già visto delle applicazioni per il credente oggi. Il libro di Giosuè corrisponde alla lettera agli Efesini del Nuovo Testamento, dove vediamo che il credente è benedetto con ogni benedizione spirituale. Il possesso concreto di queste benedizioni e la loro sperimentazione dipendono dalla lotta e dalla conquista. Queste non sono mai ottenute per mezzo della forza della carne, cioè la nostra natura, ma attraverso la potenza dello Spirito Santo nella vita sottomessa del credente. Il libro di Giosuè è il modello e illustra il modo in cui il credente entra in possesso di ciò che Dio gli ha dato. Passiamo così, girando pagina, al capitolo successivo, al capitolo 9. Il capitolo 9 di Giosuè tratta un accordo con i Gabaoniti. Come Giosuè ebbe iniziato la conquista della terra promessa, incontrò tre nemici formidabili: Gerico, Ai e i Gabaoniti. Volendo continuare con le applicazioni alla nostra vita spirituale, possiamo dire che questi tre nemici di Giosuè oggi simboleggiano i nemici del cristiano. Abbiamo detto che Gerico rappresenta il mondo, la città di Ai rappresenta la carne, ossia la natura umana. I Gabaoniti invece rappresentano il diavolo, Satana. Ricorderai che la strategia di Giosuè fu di prendere per prima cosa Gerico, situata giusto al centro del territorio, quindi poi prendere Ai, situata a nord-est di Gerico. Al sud c'erano i Gabaoniti, e logicamente sarebbero stati prossimi ad essere conquistati, ma i Gabaoniti erano abili, erano abbastanza astuti, come vedremo. Leggiamo per iniziare i primi due versetti di Giosuè, capitolo 9. Tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura, e lungo tutta la costa del Mar Grande di fronte al Libano, l'Ittita, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo e il Jebuseo, udirono queste cose, e si adunarono tutti assieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Indubbiamente questi re si erano accordati per un'alleanza contro Israele. Sembra che, per qualche ragione, l'accordo fallì e non riuscirono a fermare le armate di Israele. Questo potrebbe spiegare la defezione dell'accordo dei Gabaoniti. Il loro scopo non era quello di lottare, ma di fare un compromesso. Leggiamo infatti i versetti dal 3 al 15 da Giosuè, capitolo 9. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia. Partirono, provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi i calzari vecchi e rappezzati, e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè, all'accampamento di Gilgal, e dissero a lui e alla gente di Israele: «Noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi». La gente di Israele rispose a questi ebei: «Forse voi abitate in mezzo a noi. Come dunque faremmo alleanza con voi?» Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi». E Giosuè a loro: «Chi siete? E da dove venite?» Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore, tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto, e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, a Sicon, re di Chesbon, e a Og, re di Basan, che abitava ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: «Noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case, come provvista, il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti e i nostri calzari, che si sono logorati per il cammino molto lungo». Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita, e i capi della comunità lo giurarono loro. I Gabaoniti erano molto abili, particolarmente a mentire. Si presentarono come se fossero arrivati da un paese molto lontano, quando invece vivevano a pochi chilometri da Gerusalemme. Dissero a Giosuè di voler adorare l'Iddio vivente e vero. Ed infine attirarono l'attenzione di Giosuè, nel caso non l'avesse notato, sui loro sacchi vecchi, sugli otri rabberciati, sulle scarpe sfasciate e i loro vestiti laceri, sul pane raffermo che avevano. Era tutto un imbroglio, ma Giosuè ci cascò. Dio aveva ordinato agli israeliti di estirpare completamente gli abitanti della terra promessa e di non mescolarsi con loro. Nonostante l'intenzione di Giosuè fosse quella di ubbidire a Dio, egli fu indotto con raggiro a stipulare una pace con i Gabaoniti e a stipulare un accordo, un compromesso con loro. Notiamo che né Giosuè né nessun altro degli israeliti chiese il consiglio di Dio prima di stipulare questa alleanza. Come ricordiamo, Gerico, abbiamo detto più volte, rappresenta il mondo. Come possiamo sconfiggere il mondo? Per mezzo della fede. Ai, questa città, abbiamo detto, rappresenta la carne. E come possiamo sconfiggere la carne? Non combattendola, ma riconoscendo la nostra debolezza, confessandolo a Dio e lasciando che lo Spirito Santo di Dio ci dia la vittoria. Ricordiamo che Dio disse: «Sto per darti nelle mani, Ai». Ora abbiamo il terzo nemico, i Gabaoniti, che per noi rappresentano, abbiamo detto, il diavolo. Nella lettera agli Efesini, nel Nuovo Testamento, troviamo un parallelo importante col libro di Giosuè. «Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo», scrive l'Apostolo Paolo. Così come gli israeliti avrebbero dovuto guardarsi dalle astuzie dei Gabaoniti, altrettanto i credenti oggi dovrebbero stare in guardia per le astuzie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, prosegue l'Apostolo in Efesini 6, versetto 12. Il nostro nemico reale oggi non è in carne ed ossa, ma un nemico spirituale. È Satana. Ora, quanti sono oggi i cristiani che lo riconoscono? Che riconoscono il suo agire? Egli prova con l'inganno a indurti a seguirlo. Non sono proprio sicuro che il suo solo scopo sia fare di te una persona particolarmente malvagia. Non gli importa che tu sia religioso, ma vuole che tu sia sconfitto. È molto abile e molti cristiani sono affascinati da lui. Il diavolo getta fumo negli occhi. In Seconda Corinti, al capitolo 2, versetto 11, Paolo dice: «Affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni». Sfortunatamente, sia io che te, talvolta ignoriamo proprio le sue macchinazioni. Bene, come possiamo sconfiggere questo nemico? Giacomo, al capitolo 4, versetto 7, dice: «Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi». Amica, amico, noi dobbiamo sottometterci a Dio. Questa è la prima cosa. O come abbiamo bisogno di stare uniti a Lui nei tempi in cui viviamo. Satana è attivo nell'ingannarci come credenti. Lavora con scaltrezza, competenza. Dobbiamo resistere al diavolo. Se pensiamo di non aver nulla da fare in questo senso, siamo mal informati. Oggi c'è il pericolo di venire a compromessi con lui, proprio come gli uomini di Israele, nella loro ingenuità, si trovarono poi legati con un patto un patto d'inganno con i Gabaoniti. Ecco, in questo passo del libro di Giosuè abbiamo visto ancora una volta quanto sia attuale la Bibbia anche per noi credenti del 2000. E qui con queste riflessioni, con queste considerazioni riguardo all'inganno dei Gabaoniti e riguardo alle applicazioni che possiamo fare per la nostra stessa vita, mi fermerei qui. Penso che per oggi il tempo che abbiamo trascorso insieme stia terminando, quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto che mi avete prestato, che ci avete prestato ancora una volta, quindi vi do appuntamento a domani.